Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera, parleremo oggi del compito della scuola, cioè di che cosa bisogna insegnare, di che cosa è prioritario insegnare. E cercheremo di porci il problema dal punto di vista specifico dell'istruzione, della cultura, del bagaglio di sapere, quindi non dal punto di vista generico dell'educazione, ma proprio dal punto di vista del sapere costituito, quale sia il compito di chi svolge quel particolare segmento dell'attività educativa che è l'attività di istruzione, di dare cultura, di dare sapere. E vedremo che, sempre semplificando molto e ignorando tutti i casi in cui invece le cose vanno bene e sono fatte benissimo, vedremo che la scuola corre un rischio, la scuola nel suo insieme, dagli ordini più iniziali fino all'istruzione superiore universitaria, corre il rischio di perdere di vista il vero scopo dell'istruzione e di smarrirsi in delle pratiche minori, in delle pratiche un po' burocratiche, un po' superficiali, perché sono più facili da adottare, ma sono un'immensa occasione mancata, perché il compito dell'istruzione è un compito altissimo, generalissimo, che non bisogna assolutamente perdere di vista. Ogni cosa ha una causa, o molte cause. Niente è non causato. Perché qualcosa sia, bisogna che sia stato fatto essere. L'universo intero, che è un'enorme cosa, che esiste realmente, non può essere stato causato da niente. Non può, cioè, esistere senza una ragione. Ma non una ragione nel senso di motivazione, di scopo, senza che qualcosa lo abbia fatto essere. Deve essere stato causato da qualcosa, ma essendo l'universo il tutto, qualunque cosa lo abbia causato ne fa parte, e ci ritroviamo col problema di sapere che cosa ha causato quel qualcosa. Non può esserci niente che ha causato il tutto. D'altra parte, come fa a esistere il tutto? Può essere venuto dal nulla? No, deve essere venuto da qualche cosa. deve esistere dall'eternità. Cosa vuol dire l'eternità? Per quanto vada indietro non basterà mai? Non è mai iniziato? Cioè qualcosa può esistere senza essere iniziato? Può esistere e non aver mai iniziato a esistere? Naturalmente si può provare a dare una spiegazione che non lo è e dire Dio ha creato l'universo. Naturalmente a quel punto abbiamo il problema di che cosa ha causato l'esistenza di Dio. E con Dio noi sospendiamo la ragione, cioè smettiamo di ragionare, di pensare in dei termini che vanno davvero alla ricerca delle cose come stanno, e in pratica è un modo per tirare i remi in barca e dire con la parola Dio mi esimo dal dare spiegazioni. È un ad hoc. Oppure noi pensiamo, abbiamo un'attività mentale, astratta, immateriale. Il mio pensiero attraverso le parole si trasmette a qualcun altro e viaggia. Non certamente il pensiero è le vibrazioni della mia voce, ma le vibrazioni della mia voce vengono interpretate e si riproduce nella mente dell'altro un pensiero simile al mio. Ora, questo pensiero cosa lo produce? Il cervello. Noi abbiamo esperienza del fatto che quando si prende un cervello e lo si distrugge, non ci sono più i pensieri. Quindi vuol dire che quella massa di ciccia sanguinolenta, che è il cervello, molto simile al fegato, secerne in qualche modo questa cosa che è il pensiero. Il fegato secerne, per esempio, la bile, oppure il pancreas, nelle isole dell'Langerhans, secerne l'insulina, se non mi sbaglio, in dei modi che noi abbiamo ben presenti. C'è una chimica per cui certe sostanze affluiscono attraverso il sangue e vengono scisse, ricomposte, eccetera, eccetera, secondo dei processi che conosciamo, e infatti esce una cosa, che è un liquido, per esempio la bile è verdastra, è molto amara, che appartiene allo stesso mondo del fegato, cioè è pesabile, misurabile, è materiale. Invece il buffissimo fegato, che è il cervello, questa pappa molto, molto ben irrorata di sangue, questo tessuto così molle, produce una cosa che non è confrontabile, non è pesabile, non è misurabile, e non abbiamo nessunissima idea di come lo produca. Sappiamo che c'è dell'attività elettrochimica, degli scambi di ioni nelle sinapsi dei neuroni, ma l'attività elettrochimica fa accendere le lampadine in modo noto, ma non fa nascere il pensiero in modo noto. Il pensiero è una cosa che non c'entra niente, apparentemente, con la natura del cervello. Eppure in qualche modo il cervello produce il pensiero. Perché ho detto queste due cose, l'origine dell'universo e la natura del pensiero? Perché per dire che nella realtà ci sono cose che ci riguardano e come, e che non sappiamo spiegare. Non le sappiamo neanche ben capire, perché non sappiamo cos'è il pensiero. Lo adoperiamo, lo siamo in continuazione e non sappiamo cos'è. E l'universo, non so se sappiamo cos'è, certamente cosa voglia dire che è ab eterno o in che modo si sia prodotto, noi non lo sappiamo. donde si origini l'universo o come il pensiero scaturisca dal cervello sono misteri, e sono misteri cruciali. In realtà noi non sappiamo chi siamo, non lo sappiamo veramente perché non sappiamo questa cosa, come il pensiero si origini dal cervello. Verrebbe da dire, questi sono i problemi più importanti che ci siano nell'ordine della conoscenza. Cioè, sapere questo è il punto d'arrivo della conoscenza. E quindi ci aspetteremmo che la scuola ponesse gli studenti di fronte a questo tipo di problemi. Naturalmente non solo a questo tipo di problemi, ma molto a questo tipo di problemi. È vero che sono il punto di arrivo, e quindi uno potrebbe dire questi problemi ce li porremo quando avremo finito di imparare tutto l'armamentario più microscopico, tutti gli strumentielli che compongono il sapere. Ma non funziona così, perché se io non so perché imparo, imparerò peggio, sarò meno motivato. Quindi deve essere molto chiaro che la matematica, la fisica, la geometria, si impara, tutto quello che si impara, lo si impara perché è utile, ed è utile da un lato perché diventa applicazione tecnologica, dominio della realtà materiale, ma dall'altro, proprio nell'ordine del sapere, è utile perché consente di avvicinarsi a capire meglio questi problemi fondamentali che ci riguardano tutti. Mentre io, se non sono un matematico, la matematica praticamente non la userò, e se non sono un fisico non userò la fisica, e se non sono un filologo non userò la letteratura. Invece, che cosa sia il pensiero o da dove cavolo si origina l'universo, queste sono cose che riguardano assolutamente tutti indistintamente. E quindi sono cose che servono a motivare verso il sapere, a far capire che il sapere è utile e anche a far capire che il sapere è affascinante. Perché la scuola non fa molto riflettere invece su queste cose? La scuola tipicamente ti fa imparare l'elenco dei pianeti del sistema solare, oppure ti fa imparare alcune nozioni base su come sono fatte le stelle, e ben venga. Ma senza la prospettiva generale è meno bello ed è meno utile. Oppure la teoria del Big Bang, per cui ti fa riflettere moltissimo sul fatto che forse prima la materia era tutta compressa, a un certo punto si è sparata ovunque, e non ti fa riflettere con altrettanto impegno, e ce ne vorrebbe molto di più, su ma cavoli, ma prima che la materia fosse tutta compressa, cosa c'era? Il nulla? Può essere venuta dal nulla? Oppure ti fa imparare, ma con gran pena le reca giù, che serve a ricordarsi che le Alpi si classificano in marittime, cozie, graie, pennine, le pontine, retiche, carni e giulie. Cioè la scuola, molto più spesso noi ci immaginiamo lo studente messo di fronte a questi blocchetti di sapere, un po' addomesticato, coserelle in fondo, e non di fronte alle grandi cose, ai grandi problemi. La scuola è una continua disciplina di mandare a memoria o di comprendere micromeccanismi. La scuola preferisce le cosette alle grandi cose, o comunque è un rischio che corre. Perché fa questo? Beh, probabilmente una ragione molto importante è che queste cose, oltre ad essere più facili da insegnare, quindi a creare meno problemi all'insegnante, però sono anche più facili da controllare, da testare. Se io voglio controllare se uno ha studiato, è molto più facile chiedergli, ma con gran pena le reca giù, che chiedergli un discorso così vago, difficile, complesso, come l'origine dell'universo o l'origine del pensiero. Queste cose al confine con il mistero, con il non ancora saputo. Quindi la scuola finisce per insegnare qualcosa perché quel qualcosa è facile da testare, molto spesso. Invece, naturalmente, sarebbe meglio testare qualche cosa perché quel qualche cosa è importante da imparare. Si inverte l'ordine di priorità. Siccome una cosa è facile, se è facile esaminare qualcuno su quel qualcosa, gli insegno quella cosa. Anziché dire, siccome è importante che lui sappia quella cosa, lo verifico, gli faccio l'esame su quella cosa. C'è una sopravvalutazione delle nozioni testabili e quindi del momento esaminatorio sul momento dell'imparare. Succede anche all'università. Noi ormai all'università dedichiamo quasi altrettanto tempo agli esami nell'anno accademico. Le sessioni di esami durano praticamente tanto quanto le lezioni, perché tutti sono concentrati sugli esami, sia i professori che gli studenti. I professori vogliono controllare gli studenti, allora li sottopongono continuamente a esami. Gli studenti sono terrorizzati dagli esami, allora vogliono che il tempo dedicato agli esami sia moltissimo, e tutti si sono dimenticati che gli esami servono solo a controllare la cosa veramente importante, e cioè che uno abbia imparato, e si impara durante le lezioni, non durante gli esami. dicevamo, si impara durante le lezioni e non durante gli esami. E è utile imparare, è soprattutto utile imparare le grandi cose, capire quali sono i grandi problemi, perché se uno capisce quali sono i grandi problemi, poi cercando di avvicinarsi alla soluzione di quei grandi problemi, o anche non cercando di avvicinarsi, ma sapendo che ci sono i grandi problemi, il suo modo di imparare le piccole cose sarà impararle mettendole al loro giusto posto, comprendendo il valore che hanno nel quadro generale di ciò che sappiamo e di ciò che ignoriamo. Se io ti do una nozione e te la presento come una regoletta che devi imparare perché poi ti faccio l'esame, tu magari imparerai la regoletta ma non ne conoscerai il senso, non sarai capace di farla funzionare insieme con tutte le altre regole. Bisogna che passi molto chiaramente che tu non è che la devi imparare perché poi ti faccio l'esame, ma la devi imparare perché così ti avvicini di più a capire la globalità sul cui sfondo ci sono quei grandi misteri. Comunque, appunto, si impara a lezione, cioè si impara non nel momento in cui si viene esaminati, ma nel momento in cui facciamo l'esperienza del modo in cui il problema viene affrontato da chi lo sa veramente affrontare, cioè l'insegnante. Quindi forse sostituire l'esperienza a il continuo imparare nozioncine è ineludibile. Però bisogna capire che cos'è esperienza. Ecco, non basta immaginare che mettere le persone di fronte a fatti, a nozioni, costituisca esperienza. Chi è passato attraverso fatti e nozioni, chi è stato setacciato dal sistema dell'istruzione, poi allora ha l'esperienza che gli serve. Non è aver imparato nozioni, non è neanche avere assistito o partecipato a eventi, a fatti, che garantisce che si sarà diventati esperti. Bisogna rendersi conto che esperienza non è fare cose, non è vedere cose, ma è fare o vedere cose con intelligenza. Io posso aver vissuto nelle situazioni più potenzialmente istruttive, ma se le ho vissute stupidamente, senza capire, senza voler capire, senza capire, non avrò esperienza, non sarò esperto. Mentre invece potrò aver vissuto poche cose, ma se le ho vissute con esperienza, con intelligenza, quelle cose saranno diventate esperienza, cioè saranno diventate un mio essere esperto. La persona intelligente, anche con pochissimo input, arriva a capire le cose utili, le cose fondamentali. Al limite, vedendo fare una cosa una sola volta, la persona intelligente capisce come va fatta. Mentre vedendo fare una cosa 10 volte, 100 volte, la persona stupida non lo capisce. Con persona stupida intendiamo in realtà non stupida in generale, ma la persona che non ha l'intelligenza adatta a quella cosa, che non ha lo stimolo ad adoperare la propria intelligenza. Si può essere stupidissimi essendo intelligenti, nel senso che non si applica la propria intelligenza a quella cosa. Allora l'intelligente, quello che applica la sua intelligenza, vede il fabbro lavorare e capisce quali dei suoi gesti sono essenziali e quali non contano. Capisce che battere in una certa direzione quando è più molle e il metallo in un'altra quando è più duro ha una ragione, qual è la ragione. Capisce perché piegando lentamente, il fabbro piega lentamente perché vuole ottenere un certo effetto, invece quando vuole ottenere un altro effetto piega velocemente. L'intelligenza è passare attraverso i fatti trasformandoli in esperienza, cioè in comprensione. Oppure anche dalle nozioni, non dai fatti. Se per esempio ti dicono che alla fine del Settecento la borghesia era stanca di subire lo strapotere dei nobili, la persona che prende questa nozione con intelligenza cerca di capire cos'era lo strapotere dei nobili, in che cosa la borghesia era limitata, perché la borghesia poteva anche avere soldi ma aveva dei diritti limitati, c'erano delle umiliazioni, c'erano delle anteposizioni di persone a persone. Ecco, intelligenza è dare concretezza alla nozione. Inutile mandare a memoria la nozione se non si cerca di capire, se non si arriva a capire profondamente che cosa c'è di reale sotto. Quindi, naturalmente, l'insegnamento deve assicurarsi che la nozione diventi esperienza, cioè sia compresa, sia vissuta con il concorso pieno dell'intelligenza, far sentire in cosa consisteva quel malcontento della borghesia. Quindi magari far vedere un film in cui si vede la gente scontenta, non basta studiare il libro. Soltanto se sei molto intelligente, hai un'intelligenza molto concreta, dal libro riesci veramente a trasformare le nozioni del libro in esperienza, intesa nel modo che stiamo dicendo. tentando di definire l'esperienza in questo modo più forte, più ricco, proviamo a fare un paragone che non c'entra niente, ma proprio perché non c'entra niente può chiarire meglio quello che sto cercando di dire per il sapere e per in generale la crescita intellettuale. A volte noi siamo consapevoli solo in parte di quello che c'è addirittura dentro noi stessi, perché non adoperiamo a sufficienza l'intelligenza. Può capitare di domandarci se ci piace di più una persona o un'altra. Mi piace di più Sara o mi piace di più Francesca? Posso non sapere la risposta. C'è chi se lo domanda, ogni tanto veramente vedi delle persone indecise fra questa e quella persona. La risposta è non lo so. Spesso abbiamo l'impressione che tutto sommato le due si equivalgano e non riusciamo ad andare oltre, non riusciamo a prendere delle decisioni magari. Ci fermiamo qui. Ora, molto spesso il non lo so non è il risultato migliore possibile, questo è ovvio. E in particolare è il frutto di una mancanza di analisi che ci impedisce di sciogliere, di analizzare, cioè di suddividere nelle sue componenti questo sintetico non lo so. Per esempio, si può andare più a fondo nel dubbio preferisco Sara o Francesca fino a rendersi conto che mi sembra di preferire Sara, però come mai vorrei uscire con Francesca? Sono domande che sono continue nelle lettere alla redazione, al direttore di giornali più o meno pettegoli, più o meno istruttivi. Sento che quella persona lì mi piace di più, è più importante, però perché allora voglio vedere l'altra? Ecco, intelligenza è anche su se stessi capire meglio. Analizzando in maniera più sottile, io posso accorgermi che è vero che Sara in generale come sue caratteristiche mi piace di più, però Sara ha un atteggiamento verso di me, tale per cui se uscissi con lei sarebbe difficile, sarebbe faticoso, non sarebbe gratificante, perché forse Sara non si rivolge a me nel modo che io veramente vorrei. E quindi è vera la mia sensazione di preferire Sara, ma è vera anche la mia sensazione di preferire di vedere Francesca, di avere voglia di uscire con Francesca, perché se uscissi con Francesca invece funzionerebbe tutto, perché il modo in cui Francesca si rivolge a me è migliore. Quindi le caratteristiche generali di Sara sono la ragione per cui preferisco Sara, e le caratteristiche particolari di Francesca, cioè della Francesca che si rivolge a me, il modo di rivolgersi a me di Francesca è migliore di quello di Sara. Ecco, questa è una delle tante possibili spiegazioni per un dubbio del tipo non so se preferisco Sara o Francesca, ma quasi sempre un non lo so sotto ha qualche cosa di più chiaro che può diventare chiaro se si adopera la intelligenza. Cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è l'intelligere, detto in latino, che viene da intus, leggere, leggere dentro, guardare dentro, vedere dentro. Intelligenza è non soltanto sapere la cosa, ma guardarci dentro in modo da capire perché la cosa è così, perché funziona così. Quindi lo sguardo intelligente vede il fabbro piegare il metallo e capisce perché il fabbro quella volta l'ha piegato veloce e la volta prima l'ha piegato lentamente. Esperienza, nel senso più utile del termine, quindi è il vissuto, i fatti e l'intelligenza con cui questi fatti sono stati vissuti. E delle due più importante è l'intelligenza, perché molti fatti vissuti senza intus legere, senza guardarci dentro, fanno capir poco, fanno essere poco esperti in realtà, poco adatti ad adoperare questa esperienza, mentre pochi fatti con però molta intelligenza possono bastare per fare di uno un esperto, cioè uno che poi farà bene. Thank you. Torniamo dunque alla scuola e al suo compito. La scuola deve far esperti, non deve far delle deve rendere esperti, non deve rendere persone capaci di elencare nozioni. Quindi deve fornire l'esperienza nel senso povero, e cioè le occasioni per verificare come stanno le cose, e queste occasioni possono anche essere discorsive, cioè ti elenco le Alpi, e possono stare nei libri, ma deve fornire crucialmente anche e soprattutto l'intelligenza, cioè deve rendere le persone capaci di guardare dentro e di comprendere questi fatti per attribuirgli la funzione che hanno. Quindi l'abitudine a capire. Capire significa, per esempio, stabilire gerarchie di importanza fra le cose, capire cos'è generale e cosa ne è un caso particolare, stabilire relazioni di causa-effetto, cioè capire che cosa, se esiste, significa che allora deve essere esistito un'altra cosa senza di cui quella non potrebbe esistere. Quindi, tipicamente, questa è una frase che si sente spesso, la scuola deve educare a porsi domande, non soltanto ad accettare le nozioni, ma a interpretarle, quindi a chiedersi perché questo, perché quest'altro. Cioè avere il senso della realtà. Porsi domande vuol dire avere il senso della realtà, ovvero cercare di associare i concetti ai fatti reali, cercare di arrivare a capire davvero questi concetti cosa sono, cosa vogliono significare. Se io mi limito a imparare il concetto per ripeterlo all'interrogazione o all'esame, non mi è servito a niente. Quindi porsi domande e avere il senso della realtà. Non rinunciare a studiare l'elenco dei pianeti, oppure capire che una stella è un immenso forno di fusione nucleare, ma impararlo non perché poi ci verrà chiesto di ripeterlo all'esame, impararlo rendendosi conto che sono tasselli dell'immenso mosaico che aiuta a capire meglio il grande problema, cioè cos'è l'universo, come è fatto, perché esiste. E anche se è chiaro che nessuno di noi arriverà a capire, a dare la risposta finale, però il ragazzino a cui vengono propinate queste nozioni da sole si domanderà perché le devo imparare e possibilmente eviterà di impararle, e se le impara le dimenticherà subito. Se invece si renderà conto che queste nozioni servono a trarsi d'impaccio più che si può dalla inferiorità che abbiamo nei confronti del non compreso, se si renderà conto che fanno parte della propria elevazione verso un capire meglio che cosa siamo e dove siamo, ecco, allora avrà qualche motivazione in più per imparare. Quindi insegnare a interpretare tutto in termini di causa-effetto, perché così ogni nozione diventerà preziosa in quanto elemento di una catena che porta lontano e non sarà semplicemente una cosa di cui rispondere all'esame. La realtà non è una lista e quindi non si può insegnarla sotto forma di liste. Le liste si possono apprendere senza capirle. Invece la realtà, se non la comprendi, non la puoi neanche veramente apprendere, o meglio, la apprendi. Quello che apprendi non è la realtà, ma una sua formulazione, una formulazione lontana da quello che la realtà è. La realtà è struttura piena di gerarchie. Tutto questo discorso, quindi questo compito della scuola, secondo me si potrebbe anche riassumere in una sola parola, che è poi una parola di tipo disciplinare, e cioè filosofia. Ho l'impressione che spesso si studi il mondo, si studino i comparti del mondo, quindi la matematica, la fisica, la geografia, con uno sguardo poco filosofico. Come se fossero nozioni inerti, la cui unica funzione è quella di metterti alla gogna nel momento dell'interrogazione e nell'esame. Servono a controllare se ti sei impegnato. Ecco, lo scopo non è lì, lo scopo non è vedere se ti sei impegnato, lo scopo è far sì che tu diventi più attrezzato per l'esistenza, diventi più esperto. E il controllo serve solo ad aiutarti a sapere quanto già sei al livello giusto e quanto ancora devi fare. Guardare la natura, la realtà, il mondo, tutto quanto con lo sguardo non filosofico e solo descrittivo, nozione per nozione, nozionistico. È come se uno si mettesse a parlare della Gioconda e per descriverla dicesse: in alto a sinistra c'è un po' di giallo, poi questo giallo diventa verdolino scendendo verso destra, al centro c'è del rosa e in basso è soprattutto marrone. Sono tutte cose vere, ma non sono il senso della Gioconda. Ecco, il quadro d'insieme, i grandi problemi sono fondamentali per capire a cosa serve quella rosa, quel tipo di incarnato. Se lo presento come incarnato di una donna che deve esprimere certe cose, cioè se lo presento nel suo quadro, nelle relazioni di causa e di effetto, ha un senso, altrimenti è alienante e si capisce che gli studenti non lo vogliono imparare. Thank you. Il tema che abbiamo trattato era il compito della scuola, il compito di chi insegna, e secondo me l'idea fondamentale che conviene mantenere su questo problema è: c'è una tentazione di chi insegna ed è quella di insegnare le cose che è più facile verificare in sede di interrogazione, di compito in classe, di esame. Perché la frequenza, anche l'intensità emotiva che tutti associano al momento dell'interrogazione e dell'esame, lo fa vedere come più importante. Tutti studiano per l'interrogazione, studiano per l'esame. Cosa significa questo? Significa che alla fine si perde di vista lo scopo. Sembra che la ragione per cui uno studia sia andare bene all'esame, sia andare bene all'interrogazione. E allora viene insegnata roba che è ideale per controllare quanto uno si è impegnato, quanto uno ha studiato. Tutto questo è un abbaglio. Le interrogazioni e gli esami sono soltanto una cosetta poco importante che aiuta la persona a capire fino a che punto quello che ha imparato è sufficiente e se deve fare di più. Il vero scopo è diventare esperti, cioè persone capaci di gestire la realtà. E esperti significa essere passati attraverso nozioni ed esperienze con intelligenza. Quindi lo scopo della scuola è quello di dare nozioni ed esperienze, ma soprattutto di dotare dell'intelligenza che anima la persona e la rende capace di far tesoro, di trarre frutto dalle nozioni e dalle esperienze e di applicarle, e quindi di essere esperto nel senso vero e forte del termine. Ecco, questa intelligenza passa in maniera quasi ineludibile attraverso uno sguardo filosofico, cioè uno sguardo d'insieme che, ponendosi anche i problemi molto grandi, dia il senso vero a ciascun piccolo problema. Soprattutto nel campo della conoscenza, avere di mira il punto di fuga, il punto d'arrivo finale, addirittura più che finale, ipotetico, irraggiungibile, a cui tende tutta la conoscenza, orienta il nostro modo di organizzare la conoscenza in ogni suo singolo comparto. E quindi sapere a memoria le Alpi o sapere quanti sono i pianeti non è più un qualche cosa che serve ad esserci testati sopra, ma è qualche cosa che serve a rendermi, ognuna di queste cose è una tessera di un grande mosaico che mi rende sempre più consapevole e sempre più in grado di capire quali sono e come sono fatti e in che modo mi riguardano i grandi problemi.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.